Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questo è Press Corner Notizie a piede libero. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, leggiamo alle ore 9:40 e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Quest'oggi continuo l'intervista che ho fatto a Raffaele Cirillo, autore del libro Il gioco e il massacro, dedicato, edito da Fila 37, dedicato ai mondiali di Argentina 78, i mondiali di calcio che si sono giocati sotto la terribile dittatura di Videla e la dittatura argentina durata da fine degli anni 70 fino all'83, se non vado errato, che insomma è costata la vita a decine di migliaia di oppositori politici argentini e ha falcidiato un'intera generazione. Cirillo ha scritto questo libro. Ieri nell'edizione di Press Corner ci siamo sentiti la prima parte dell'intervista. Tutta l'intervista potete trovarla su cittaperta.it/informazione e oggi ci andiamo a sentire invece la seconda parte, dove l'autore parla sia insomma dello spirito della squadra dell'epoca, come vivevano quei ragazzi che formavano il team dell'epoca, il dover giocare, la pressione di dover giocare in casa e sotto una dittatura nazionalista, e anche rispondere ad alcune domande per quanto riguarda i parallelismi con la situazione attuale, insomma se anche ai giorni nostri possiamo aver avuto dei giochi sportivi, insomma non solo riguardanti il calcio, il mondiale di calcio, ma anche ad esempio le Olimpiadi, che si possono essere tenute in situazioni, in paesi che non sono proprio rispettosi, diciamo così, dei diritti umani. Andiamoci a sentire dunque questa seconda parte dell'intervista e l'appuntamento è per domani, sempre con Press Corner, alle ore 9:40.
Allora qui diventa funzionale, ritorna funzionale al nostro discorso, quello il mito del calcio a cui ho fatto riferimento all'inizio, cioè Diego Armando Maradona, perché di lui da bambino continua a circolare ancora quel bellissimo video in cui era ancora all'epoca un ragazzino che giocava a Villa Fiorito, tra i campetti spelacchiati nella povertà di Villa Fiorito, e lui in quel video cosa dice? Dice Maradona, Maradona che aveva 11 anni all'epoca, dice: io ho due sogni, il primo sogno è giocare la Coppa del Mondo, il secondo è vincerlo. E come era per Maradona, era per tutti, era per chiunque, io credo, per chiunque rincorre un pallone, insieme al pallone rincorre i propri sogni, perché poi i propri sogni si possono alla fine vanno a parare quasi tutti lì. Questo era, tra l'altro, come dicevi tu, era il mondiale, primo mondiale che l'Argentina giocava nella propria terra, e noi sappiamo anche il rapporto particolare che vi è tra a livello proprio di passione tra il popolo sudamericano in genere, ma gli argentini soprattutto, e il calcio. E quindi effettivamente loro, sia i calciatori che anche l'allenatore era Cesar Menotti, un personaggio molto carismatico, tra l'altro anche politicamente attivo, perché era iscritto al Partito Comunista Argentino. E quindi vivevano un dissidio interiore fortissimo. E però anche lì, tra l'altro come aneddoto ti posso raccontare, per venire a quello che mi chiedevi tu, c'è un episodio che forse può, meglio di qualsiasi racconto, può dare l'idea del dissidio che hanno vissuto quei campioni e che continuano a vivere oggi. Perché ci fu a Perugia, qualche anno fa, proprio in occasione dei 40 anni del mondiale, quindi eravamo nel 2018, ci fu a Perugia un, un evento a cui parteciparono insieme ad alcuni scrittori, al giornalista Matteo Marani, che anche lui si è occupato molto di questi temi, specificamente del Mondiale di Argentina 78. Parteciparono due calciatori del campioni dell'Argentina, campioni del mondo, che erano Osvaldo Ardiles e Ricardo Villa. Allora, l'incontro si aprì con un'introduzione da parte di Matteo Marani, che parlò dei rapporti che esistevano tra la P2 e la dittatura argentina, quindi impostò ovviamente il discorso dal punto di vista politico nel suo cappello introduttivo. E diciamo, fu un'introduzione che durò, io ero presente, perciò posso raccontarla. Durò insomma meno di 10 minuti, durò pochi minuti. Alla fine di questa introduzione doveva prendere la parola Osvaldo Ardiles. Allora Osvaldo Ardiles prese il microfono e disse in spagnolo, poi tradotto dal traduttore che aveva a fianco, disse: io ero venuto qui perché pensavo che noi dovessimo parlare di calcio e potessimo parlare della grande impresa sportiva di cui ci siamo resi protagonisti. E invece sento che qui si parla della P2 italiana. Io purtroppo della massoneria italiana non so nulla, questo è un argomento di cui io non sono affatto preparato. E quindi mi dispiace, ma sono costretto ad abbandonare la vostra compagnia, perché non potrei esservi utile parlando di argomenti di cui io non so nulla. E così praticamente si alzò e se ne andò senza che ci fu alcun verso di convincerlo a desistere dal suo proposito. E poi dietro di lui si scusò anche lui con il pubblico, lo seguì a ruota il suo amico, anche il suo compagno di squadra, amico Riccardo Villa. Questo dimostra come abbia lasciato anche nell'animo di questi calciatori, abbia lasciato delle tracce importanti questo strano mondiale. Che io, appunto, che non possiamo chiamarlo in altro modo, come dice il titolo del libro, questo mondiale maledetto. Insomma, sono costretti a distanza di più di 40 anni ancora a doversi quasi andare a giustificare in giro, per il mondo per aver coronato quello che poi in realtà dovrebbe essere il sogno di qualsiasi ragazzo che si approccia a questo gioco. Possiamo anche dire che ci fu anche qualcuno che in campo ebbe la forza di non scendere, ed era peraltro proprio il capitano designato della selezione argentina. Si chiamava Omar Carrascosa ed era proprio un uomo di Menotti, perché era stato allenato da Menotti nella squadra degli Huracán, che era la squadra con cui si era affermato come allenatore, El Flaco, come veniva soprannominato Menotti. Qualche meno di un anno prima dell'inizio del mondiale, Carrascosa si convinse che quello non poteva, che lui non poteva, non avrebbe potuto essere il capitano di un mondiale che si giocava in quel contesto preciso in cui si giocava. E quindi senza dire senza nessuna dichiarazione pubblica parlò con il proprio allenatore, che per certi aspetti era anche il proprio mentore, e gli spiegò che non avrebbe potuto contare su di lui. Questa è una storia che poi è stata raccontata anni dopo, perché all'epoca per poter manifestare il proprio dissenso nei confronti della dittatura argentina era, come potete immaginare, era particolarmente complicato.
Ma Raffaele, il problema è che quando si trattano questi argomenti, io rispetto le posizioni del giocatore che assieme al suo compagno ha deciso di non intervenire per andarsene, dicendo: non sono venuto qua per parlare in generale di politica, in particolare poi della massoneria italiana, di cui non so nulla, cosa che per carità non mettiamo in dubbio. Dubito però che l'argomento specifico del suo intervento o le domande da parte dei giornalisti o di chi c'era presente in quell'uditorio sarebbe stato nei suoi confronti di parlare della P2, vabbè, ma comunque insomma ha fatto le sue scelte e va rispettato. Però è oggettivamente molto difficile, e io più ti sento parlare più mi faccio questa convinzione,
poter dividere per quanto riguarda quel mondiale, giustamente da te definito anche nel titolo maledetto, politica dal calcio. Sicuramente, non so, proviamoci un po' con qualche domanda, anzi con una domanda, ma alla fine questa nazionale che ha portato a casa il risultato perché ha vinto il suo primo mondiale, quindi ha portato a casa la Coppa del Mondo. Che nazionale era dal punto di vista calcistico? Metti anche che in questo momento magari forse ci sta sentendo qualcuno che di calcio come me non ne capisce tanto, oppure che non ha la memoria così lunga da ricordarsi addirittura com'era quella nazionale del 78. Ma insomma, io ti chiedo, Raffaele, ma ha giocato bene? Che tipo di squadra era? Erano affiatati? E ultima domanda, un po' per quanto riguarda questo filone tra politica e questa commistione tra politica e calcio. La politica nel far portare a casa il risultato, ovvero la Coppa all'Argentina, è c'entrata qualcosa? Insomma, ci ha messo il suo zampino?
Allora, perfetto. Allora, innanzitutto, prima di risponderti sulla selezione, sulla squadra che Menotti portò al Mondiale, voglio sgombrare ogni qualsiasi possibile dubbio dicendo che io sono perfettamente d'accordo con te, ed è anche il motivo per cui io ho scelto questo argomento e ci ho fatto un libro. Perché io praticamente ho cercato un modo che potesse essere funzionale, una strada narrativa che potesse condurre efficacemente verso il contrasto, cioè lo scontro che avviene tra il gioco più popolare del mondo e l'anima nera che lo insegue, che direi pure che insomma lo accompagna. Che sono due facce di questo gioco, due anime che in realtà sono inconciliabili, eppure convivono, eppure continuano a convivere ancora adesso nella tumultuosa vita sociale di questo gioco. Questo è un gioco che è capace di aggregare le persone, di sparigliare, di anestetizzare le differenze di classe, di unire, ma che viene usato, tra l'altro, proprio per questo suo specifico potere, per questo suo grande potere, anche per imbonire, per distogliere dalla consapevolezza della propria condizione chi è sfruttato, chi è sottomesso, cioè, in ultima analisi, chi è assoggettato. Il Mondiale di Argentina 78, per questo, per me rappresentava il momento in cui questo contrasto risulta più netto, più visibile, meglio riconoscibile anche. Allora, per il mio scopo, scegliere di raccontare proprio questo momento e questo evento risultava estremamente funzionale, perché questo Pablo Ionto, un giornalista argentino, l'ha definito il mondiale della vergogna. Nel mondiale della vergogna ci sono da raccontare cose terrificanti che riguardano il potere, ci sono i crimini peggiori che si possano concepire, no? Compiuti dal potere incarnato dalla dittatura militare. E poi ci sono anche le ricadute che tutto ciò aveva sull'evento sportivo in sé. Perché poi comunque c'è anche ciò che succedeva in campo, c'è il calcio, no? C'è il gioco che nonostante tutto esprimeva se stesso sul campo con le sue storie appassionanti da raccontare. E allora si trattava, raccontando questo libro, di tenere insieme una cosa e l'altra. Venendo alla nazionale argentina, la nazionale dell'epoca era una squadra di grande valore, piena di individualità, di spessore. Fu trascinata in particolare da Mario Kempes, che era un attaccante che giocava in Spagna, nel Valencia. C'erano varie, il portiere, uno degli uomini più rappresentativi e che furono più decisivi nella vittoria dell'Argentina, era il portiere Figliol. Quello, tra l'altro, era un momento in cui il calcio stava cambiando non solo nel contesto, nel contorno, ma stava cambiando anche proprio dentro il campo, perché 4 anni prima c'era stata la cosiddetta rivoluzione dell'arancia meccanica, l'Olanda di Rinus Michels, che aveva un po' rivoluzionato il gioco. L'allenatore dell'Argentina, che era Menotti, era appunto uno, oltre che ad essere uomo di campo, era molto anche orientato allo studio di ciò che avveniva, per quello che riguarda anche la teoria calcistica, insomma, per certi aspetti lo possiamo considerare un antesignano un po' di Guardiola. E lui nell'Argentina aveva, nella sua Argentina, per certi aspetti aveva anche provato ad introdurre un po' quelle spinte che provenivano dall'Olanda, anche se lui orgogliosamente professava di voler seguire la via argentina al football, che è il modo con cui loro chiamano questo straordinario gioco. E per ironia della sorte, alla fine la finale del mondiale fu proprio Argentina-Olanda, e si sfidarono quindi proprio queste due scuole calcistiche. E alla fine tu mi chiedi che influenza, se ha potuto avere la dittatura un'influenza anche sul risultato, e direi proprio di sì, perché è passata alla storia in questo mondiale la cosiddetta marmellata peruana. Che cosa consiste? Consiste nel fatto che la partita che fu decisiva per l'accesso in finale dell'Argentina fu un'Argentina-Perù, che si giocò con il Perù che era già eliminato, che quindi non aveva niente da giocarsi, perché all'epoca non c'erano i turni di eliminazione diretta per la finale, ma c'erano ancora i gironi, si giocava ancora nei gironi all'italiana. E che cosa era successo? Era successo che Argentina e Brasile avevano pareggiato 0-0, e quindi all'interno del girone, in cui c'erano anche Polonia e Perù, per stabilire chi vinceva il girone, quindi chi accedeva alla finale, bisognava contare sulla differenza reti. E siccome la partita del Brasile insomma, l'organizzazione si premurò di farla giocare prima di quella dell'Argentina, l'Argentina poté giocare contro il Perù conoscendo il risultato dei suoi antagonisti del Brasile, e quindi poté avvalersi di questo per sapere con che scarto di rete avrebbe dovuto vincere. E intervennero vari fattori, ci fu Videla che addirittura prima della partita fece una visita fece una visita nello spogliatoio del Perù. Fatto sta che Argentina-Perù finì 6-0, anche con qualche gol in più di quelli che bastavano per qualificarsi alla finale. Quindi nel risultato finale, cioè nella vittoria finale dell'Argentina, c'è anche questa, possiamo dire, questa macchia, insomma, se proprio vogliamo dirla tutta, perché sono pochissimi a ritenere, ma direi quasi nessuno, a ritenere quella partita, quell'Argentina per una partita regolare.
Bene, sicuramente, vedi, anche grazie alle tue parole e al tuo libro, ovviamente, si vanno ad approfondire poi degli argomenti e degli aspetti della storia che, partendo dal dato calcistico, permettono anche di, come dire, avere un quadro della situazione più chiaro e capire un po' i rapporti di forza all'interno di quella Argentina, e non solo, anche all'interno poi delle diverse nazioni. Raffaele, un'ultima domanda prima di lasciarci. Io vorrei riprendere con te proprio in quest'ultima domanda un argomento che abbiamo toccato prima: attualizzare il discorso. Il gioco e il massacro, i mondiali maledetti di questa Argentina 78, abbiamo parlato di opinione pubblica, abbiamo parlato di quello che avveniva, insomma, a grandi linee, all'interno della società, come era presa sotto al gioco della dittatura, e sicuramente, come in tutte le dittature, poi una parte della società argentina sicuramente invece avrà appoggiato, e magari vedeva anche di buon occhio l'operato di Videla e compari. Abbiamo parlato dello stato d'animo di questi ragazzi che da una parte vivevano l'emozione del mondiale e della vittoria, e dall'altra, insomma, sentivano l'aria pesante. Attualizzando invece il discorso, io vorrei venire un po' ai giorni nostri. Io ti ho fatto l'esempio prima della Cina, una decina d'anni fa, sulle Olimpiadi. Adesso si sta molto parlando del Qatar, delle condizioni dei lavoratori che costruiscono in fretta e in furia questi stadi mirabolanti, con tutte i ritrovati della tecnologia moderna in Qatar e non solo, insomma, in quel del Medio Oriente. In generale, una cosa, io prima, proprio forse la prima domanda che ti ho fatto è stata, si dice sempre in queste occasioni, ma come è stato possibile? Invece voglio chiudere con te facendoti un'altra domanda, che invece è anche un'affermazione abbastanza consolatoria che spesso si dice, cioè al giorno nostro, ai giorni nostri non potrebbe più accadere, perché i tempi sono cambiati, perché c'è una diversa coscienza, perché adesso abbiamo i social, per cui la cassa di risonanza è diversa, eccetera, eccetera, eccetera. Io giro direttamente a te questa domanda. Secondo te, lascia perdere pure gli esempi che ho fatto, è proprio un parere tuo, al giorno d'oggi è corretto dire non potrebbe risuccedere in una condizione così grave, in una condizione di dittatura e quant'altro, in un paese così non si potrebbe come dire, ambientare un grande evento che può essere calcistico, sportivo, ma anche di altra natura?
E se volete sentire la risposta di Cirillo, vi rimando al sito cittaperta.it/informazione e trovate l'articolo con dentro il podcast con l'intervista completa. Press Corner Notizia Piede Libero finisce qui, l'appuntamento è per domani alle ore 9.40. Un saluto da Valentino De Luca e rimanete sempre in compagnia dei programmi di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network.